In Armenia fu genocidio, e fu il primo genocidio del XX secolo. Con queste parole, Papa Francesco ha scatenato il putiferio ad Ankara. Apriti cielo, tanto da far titolare al Fatto Quotidiano: la Turchia scomunica il Papa. L'ira della Turchia, è il titolo anche di altri quotidiani, hanno ritirato l'ambasciatore, quello che sta in Vaticano, insomma, per consultazioni, si fa sempre così, è la forma di protesta diplomatica. Però meno diplomatiche, più scomposte le reazioni del governo Erdogan con chiunque osi dire che l'esercito turco, e non solo l'esercito, ha massacrato gli armeni nel 1915. Ma essenzialmente sappiamo che questo Papa usa anche la memoria per mandare messaggi sul presente, e quindi non è un caso che si tratti di Turchia, non è un caso che, insomma, in questi giorni, dopo aver tanto e in maniera accorata parlato delle stragi, di quello che può anche diventare un vero e proprio genocidio da parte dei tagliagole dell'ISIS, è come non ricordare che la Turchia di Erdogan, il suo esercito, è tra i principali sostenitori dell'ISIS, che ha armato, che ha addestrato e che adesso quasi sotto banco e a volte sfacciatamente continua a sostenere. Non tanto perché ammazzino armeni, quanto perché ora vadano avanti col genocidio dei curdi. E persino il Corriere della Sera, in maniera molto cauta, paludata, butta lì sullo sfondo le ambiguità della lotta all'ISIS. Quindi Francesco parla alla Turchia con sullo sfondo le ambiguità, insomma, alla faccia delle ambiguità. E Repubblica, andiamo ad approfondire per qualche minuto, intervista Flores D'Arcais, molto interessante, perché lo storico Flores D'Arcais, anche Marcello in questo caso, ha anche pubblicato un libro per Il Mulino, Il genocidio degli armeni. Distruggere un popolo è genocidio. La parola genocidio, il termine giuridico che definisce il tentativo di distruggere un popolo, è nata proprio a partire dal caso armeno. Marcello Flores D'Arcais dedica molto del suo lavoro di storico proprio a quel termine e ai fatti che definisce. Suo è il libro, appunto, Il genocidio degli armeni. E alla prima domanda risponde: costituisce una specie particolare di violenza di massa il genocidio. È la definizione giuridica del tentativo di distruggere un popolo. Il termine è nato nel 1944. Fu Raphael Lemkin, un giurista ebreo polacco emigrato negli Stati Uniti, a coniarlo all'epoca della Shoah. Lemkin però lavorava alla ricerca di una definizione già negli anni 30 e partiva proprio da quello che allora ancora si definiva massacro degli armeni. Sta dicendo che è proprio ciò che hanno subito gli armeni ad aver fatto nascere la parola. Lo testimoniano gli atti dei congressi a cui Lemkin partecipava. C'è un saggio che lui scrisse nel 1933 sulla barbarie come crimine contro la legge internazionale, ma per anni non riuscì a trovare la parola giusta che sottolineasse il voler cancellare dall'umanità un gruppo in quanto tale. Parola che poi è divenuta ufficiale nel 1948 con l'approvazione all'ONU della Convenzione, eccetera eccetera. E fu da allora, cioè è da allora, che ininterrottamente i governi turchi che si succedono minacciano sfracelli a chiunque, il singolo o stato che sia, osi dire che loro hanno compiuto un genocidio degli armeni. Nella stessa pagina di Repubblica c'è il racconto della scrittrice italiana di origine armena Antonia Arslan, che nel 2004 ha scritto La masseria delle allodole, con cui ha vinto il premio Stresa, e fu portato anche sul grande schermo dai Fratelli Taviani. Nel 2009 ha scritto La strada di Smirne, e qui il racconto: nella piccola Repubblica del Caucaso tutto è scomparso dopo la terribile estate del 1915. Niente resta oggi tranne le fragili memorie conservate dai sopravvissuti, il cui sogno è che questa tragedia oscurata entri nella memoria di tutti. E chissà se, a proposito di paesi che rifiutano cocciutamente il proprio passato, mica c'è solo la Turchia, chissà se un giorno magari questo Papa, che così è sempre più coraggioso non dica qualche parolina sull'esercito italiano e quello che ha fatto ai cristiani copti di Etiopia ed Eritrea, magari così raduna un po' di cristiani di quelle parti e fa qualcosa di analogo rispetto a quello che ha fatto ieri sugli armeni. In quel caso il governo italiano, se vuole ritirare l'ambasciatore, potrà farlo semplicemente in taxi. Dunque, l'altra questione che occupa tanto spazio nella prima, seconda, terza, quarta, insomma non solo sulla prima pagina ma anche molto agli interni di questi quotidiani, è l'autocandidatura di Hillary Clinton, l'uomo forte della famiglia Hillary, della famiglia Clinton. Vabbè, insomma, quella signora lì per la terza volta ci prova. Nei commenti di stamattina leggo anche qualcuno che dice che rischia di perdere per la sua arroganza, cioè si presenta come se già avesse vinto e invece insomma i repubblicani controllano già Senato e Congresso, quindi non è che sono quattro gatti. Ma comunque la Hillary ha oscurato stamattina i commenti sui risultati del vertice di Panama. Ora, com'è diversa la realtà quando uno la vede attraverso i quotidiani italiani e quando invece dà un'occhiata ai quotidiani dall'altra parte dell'Atlantico, quelli latinoamericani. Per esempio ieri a Città del Messico la Jornada titolava "Tante foto ma nessun accordo concreto". Insomma, sì, ormai irreversibile il processo con Cuba, ma ovviamente sappiamo che Cuba non ha mai costituito una minaccia, ma neanche come esempio. C'è ben altro in America Latina, tant'è vero che sanano un po' la situazione con Cuba, perché adesso il nemico, lo spauracchio, è il Venezuela, e il Venezuela, essendo tra i primi produttori, più o meno al quinto posto mondiale di petrolio, è lì sì che gli rode alla Casa Bianca che il Venezuela non stia più ai diktat di Washington. Ma un sacco di altri paesi non ci stanno più, e infatti in questo vertice poco spazio trovano nei nostri telegiornali, ma molto nell'informazione di là dall'oceano. Ci sono stati molti scontri abbastanza accesi con altri presidenti, primo fra tutti Rafael Correa dell'Ecuador, che a Obama ha dato una lezione di storia ricordandogli quante volte gli Stati Uniti con le loro ingerenze hanno imposto delle dittature, che adesso i tempi sono cambiati. Dopo Barack Obama ha fatto un po' lo spiritoso dicendo: ringrazio il presidente dell'Ecuador per la lezione di storia. Poi è intervenuta Cristina Kirchner dicendo: si vede benissimo che al presidente Obama la storia non piace, ma a me invece sì, aiuta, leggo, abbraccio, aiuta, traduco, insomma, aiuta a comprendere quello che succede nel presente attraverso quello che è successo e fondamentalmente a prevenire quello che potrebbe ripetersi, ecco, riferendosi appunto alle dittature come quella sanguinaria dell'Argentina voluta e sostenuta dagli Stati Uniti. Insomma, vabbè, non è che sia stato accolto con baci e abbracci Obama. Tutte le foto che abbiamo visto qui da noi ritraggono lui e Raul Castro, ma è interessante andare a vedere cosa hanno detto altri presidenti, a parte poi vari incidenti per la presenza iniziale di terroristi anticastristi di clara fama. Tornando a Correa, che ha parlato molto di diritti umani e ha parlato molto anche di informazione appartenente alle oligarchie che non accettano affatto la democrazia, e qui c'è il grande paradosso degli Stati Uniti, poi, che come governo finiscono per appoggiare con queste che Rafael Correa chiama ONG di cui nessuno conosce bene l'origine ma di cui tutti sanno per chi fanno il gioco, e insomma finiscono per appoggiare proprio quelle oligarchie che hanno un recente passato sanguinario e la chiamano democrazia. Insomma, Correa ha detto: ma la democrazia vera è la nostra, cioè ci sono persone che votano, un governo viene eletto perché ha vinto le elezioni, e poi però ci ritroviamo contro tutta la stampa perché ha dei proprietari ben precisi che si inventano, che sparano menzogne su violazioni dei diritti umani in paesi dove per la prima volta forse finalmente non vengono più violati i diritti umani. Ma insomma, questa è stata l'accoglienza e il dibattito con Mr. Obama. Da noi invece grande festa, perché pare che Cuba sia finito l'embargo. Non è vero, ovviamente l'embargo lo deve togliere il Congresso, sarà un iter molto lungo. Se verrà tolto e quando, è unicamente perché scalpitano molte grandi aziende, soprattutto multinazionali, per non perdere l'autobus a Cuba. Insomma, intanto basti pensare a quante multinazionali europee e spagnole in primis sono già lì, che si coltivano il loro orticello per fare lucrosi affari in un futuro molto prossimo, e quindi gli Stati Uniti, che sono a un passo, insomma, destra o non destra, business is business. Rispetto anche ai commenti, il leader dell'opposizione messicana Manuel López Obrador ha commentato con sferzante ironia la pacca sulle spalle che il presidente del Messico Peña Nieto ha ricevuto da Obama. Obama si è congratulato con Peña Nieto perché cosa? Ma perché insomma la situazione in Messico al momento ha più morti ammazzati che l'Iraq, per cui però ecco, si è visto Obama che si complimentava, che faceva le congratulazioni a Peña Nieto, e López Obrador ha detto sì, Obama si è congratulato con Peña Nieto per il suo atteggiamento servile nei confronti degli Stati Uniti, punto e a capo. Or dunque, e ora tornando a Hillary Clinton, mi ricordo che ai tempi ancora di Bush Junior lo accusò di occuparsi troppo di Iraq e di Afghanistan, e così di aver smesso l'interventismo in America Latina. Insomma, lo criticava da destra rispetto all'America Latina. Quindi, insomma, se Hillary dovesse vincere le elezioni per l'America Latina, potrebbe ricominciare la guerra fredda. Ma forse è anche vero, per essere un po' più ottimisti o meno pessimisti, che su certe cose non si torna più indietro, si spera, ma poi chissà, perché la storia ama ripetersi. E quindi la signora Hillary minaccia di riprendere l'interventismo che almeno, se non altro, Obama ha molto ridotto. E la foto della stampa è molto patriottica, con Hillary che si tiene la mano sul cuore e lo sfondo ovviamente un bandierone a stelle e strisce. Il Corriere della Sera cerca di ingentilircela mostrando la nonna, cioè mentre tiene in braccio un nipotino, Charlotte, una nipotina, figlia di Chelsea, però insomma, per quanti sforzi faccia, il più tenero fra i due, il più femminile sicuramente, per dare un'accezione molto positiva al termine femminilità, fra i due di questa coppia è sempre lui, cioè il vecchio Bill. Insomma, sarà questo cipiglio che c'ha Hillary, che però si fa fatica a immaginarsela intenerita per una nipotina. Detto ciò, i Gusanos di Miami sono furiosi. Gusanos, vabbè, è un termine spregiativo, così li hanno sempre chiamati i castristi, loro sono gli anticastristi, e cominciano a disperarsi perché non se li fila più nessuno. Cioè, già la Chiesa Cattolica, insomma, già con due papi fa, si era presa tutta la scena politica, non solo religiosa, anzi soprattutto politica. Ora poi sono completamente oscurati, insomma, sono anche una palla al piede per il governo statunitense, ma soprattutto per quelle imprese che vogliono andare a fare affari con Cuba, e questi invece continuano a sentirsi traditi dalla Casa Bianca, perché vorrebbero continuare a fare attentati, a far saltare in aria hotel, come hanno sempre fatto. Per cui troviamo sulla stampa una pagina intera dedicata appunto alle opposizioni all'interno dell'Havana, ma eccola qua, ma anche a questa opposizione della Florida, anticastristi, l'incubo di restare fuori dai giochi. Dobbiamo cambiare azione politica. Ai dissidenti, messo fra virgolette, di Cuba hanno sottratto proprio tutto ormai, non solo lo spazio politico, ma persino il mestiere. Così inizia l'articolo di Mimmo Candito sulla stampa. Ma a questo punto mi avvicinerei all'Europa, perché senza tanti strepiti, sì, certo, i notiziari di questa radio, di Radio Popolare, soprattutto, insomma, hanno parlato della ley Mordaza, insomma della legge Mordacchia, la legge Bavaglio in Spagna, però i quotidiani, i telegiornali italiani ben poco spazio hanno dedicato, ed è un fatto gravissimo. Stamattina Adriano Sofri dedica un articolo molto lungo. Io poi, che frequento anche virtualmente, cioè via internet, Luis Sepulveda, beh, lui sono mesi che fa di tutto per, insomma, per sensibilizzare nei limiti del possibile, nei limiti di uno scrittore, ma seppur tanto popolare come è lui, su questa legge che riduce enormemente i diritti civili in Spagna. Il corteo di fantasmi nella piazza vietata, il titolo su Repubblica, sfilano gli ologrammi. Pensate, in Spagna hanno fatto una manifestazione di ologrammi per rimarcare che da ora in avanti, con il varo di questa legge, le persone fisiche non potranno più manifestare, pena il rischio di come minimo 30.000 euro a testa di multa. Pensate che il governo inizialmente voleva imporla di 600.000, poi il Senato l'ha ridotta. Comunque, nella notte fra sabato e domenica, nel centro di Madrid, proprio davanti al Parlamento, c'è stato un fantastico, inquietante corteo di protesta. Sono sfilati per un'ora gli ologrammi di 17.857 manifestanti di ogni parte del mondo, al motto di libertà d'espressione e no alla legge Mordacchia, cioè la ley Mordaza, che è più bello, dice Sofri, più stringente di legge Bavaglio. La protesta era indirizzata contro la legge di sicurezza cittadina del governo Rajoy, in vigore dal prossimo luglio, che riduce gravemente il diritto di manifestazione. Marciare in carne e ossa davanti a quel palazzo del Parlamento comporterà una multa di 30.000 euro. Fare foto di agenti e mancare loro di rispetto, ora apro una parentesi, ma mancare di rispetto a un agente può anche essere sbadigliare mentre gli passi davanti, cioè lo decide lui qual è la mancanza di rispetto. Formare assembramenti e una minuziosa quantità di altre azioni cittadine saranno punite senza passare più attraverso la magistratura. Pesanti misure riguardano il diritto d'asilo e le modalità di rigetto a Ceuta e Melilla, quindi altre mazzate sui migranti. I promotori della manifestazione degli ologrammi si sono chiamati No Somos Delito. E avevano sollecitato un'adesione internazionale con un successo notevole, tanto più che si trattava della prima volta. Bisognava prestare la propria faccia a una telecamera attraverso il web ed eventualmente anche la voce con gli slogan a piacere, per una scannerizzazione la cui elaborazione avrebbe marciato nel corteo libertario. A parte la fierezza della prima volta tecnologica di una protesta politica, perché in altri campi gli ologrammi impazzano, si voleva mostrare come leggi sempre più censorie avrebbero spogliato le persone del diritto a manifestare, se non nei loro simulacri incorporei. Il video della manifestazione, benché abbia inevitabilmente qualcosa di spiritistico, di ectoplastico, è strepitoso e aggiorna l'esordio antico: uno spettro si aggira per l'Europa. Poi, nel lungo articolo, ovviamente Adriano Sofri fa anche da contraltare al proprio entusiasmo fin qui manifestato, cioè dicendo: però attenzione, non è che adesso per manifestare basterà mandare gli ologrammi, sarà anche una scusa in più per non muoversi più dal divano, eccetera eccetera. A un certo punto scrive che a settembre ci sono stati altri casi. A settembre l'ologramma di Assange ha partecipato a un dibattito nel Massachusetts. E nei giorni scorsi, in un parco di Brooklyn, artisti anonimi avevano collocato sulla colonna dedicata ai prigionieri di guerra, ecco qua, un busto bronzeo di Edward Snowden. La polizia era intervenuta a coprire trafelatamente il tutto, esiste un video online, e poi a rimuovere il busto. Però adesso, insomma, in più occasioni viene proiettato l'ologramma. Scusate, un po' di raucedine. Eccoci qua. Bravi dunque gli ologrammisti di Madrid. E però l'altra notizia con cui non possiamo fare a meno di confrontarci è quella di TV5 Monde, se così si pronuncia, che è stata hackerata giorni fa dal cybercalifato. Il disgusto per questi tagliagole non impedirà di notare una brillantezza delle loro trovate, come la scritta Jesuisis, cioè forma Isis, sovrapposta al sito oscurato. Simili imprese, chissà dov'è, se ancora è il disgraziato John Kentall, il giornalista che praticamente è ostaggio dell'Isis, correggono l'impressione che esistano due mondi, uno sempre più olografico e virtuale, il nostro, e uno sempre più corporale di colli segati e membra amputate, il loro. Sapranno anche loro proiettare ologrammi impeccabili. E mentre guarderemo ipnotizzati le uniformi nere e i salti mortali e le scimitarre roteate e i pii gridi, ci arriveranno alle spalle. Inquietante finale di articolo di Sofri. Sì, in effetti poi in altre parti dei quotidiani troviamo l'Isis nella stessa Repubblica che ha distrutto il Partenone della Siria. Ma poi questa nostra indignazione lascia il tempo che trova, perché vediamo che o i bombardamenti li hanno smessi oppure gettano bombe alla pasta e fagioli. Che fu una clamorosa beffa di Corbari ai fascisti di Romagna quando fece un attentato con una pentola piena di pasta e fagioli. Però ecco, forse ecco, stanno gettando pasta e fagioli sull'Isis, perché continua ad avanzare su ogni fronte. Intanto prosegue anche l'accaparramento del petrolio, questo ce lo racconta La Stampa, pagina 12. Il califfo ha messo le mani sul petrolio, sempre più sul petrolio iracheno. A Yarmouk, che era il più grande campo profughi esistente dei palestinesi, prima per lungo tempo cannoneggiato dal regime di Damasco, che poi ha lasciato il posto all'ISIS, e adesso quelli, oltre che cannoneggiare, sono entrati e massacrano direttamente. Quindi ci sono delle voci dall'assedio del campo di Yarmouk su internet, lo trovate soprattutto sul sito di comune-info.net. Siamo soli ancora una volta, ci hanno abbandonato tutti, come a Sabra e Shatila e a Tal al-Zatar. Si sta probabilmente consumando in queste ore una delle pagine più nere della storia recente del popolo palestinese. Sono senza speranza i racconti della gente comune nel campo profughi di Yarmouk, a pochi chilometri da Damasco. Dall'inizio di aprile in 18.000 erano rimasti intrappolati in quella che è stata a lungo la capitale della diaspora palestinese, il simbolo del diritto al ritorno. Adesso, oltre alla fame e ai letali bombardamenti dell'artiglieria prima di Assad e poi dell'ISIS o Daesh, sopravvivere è diventato, se possibile, ancora più arduo. Ovviamente centinaia di migliaia sono sfollati, sono andati altrove, altrimenti non ce ne sarebbero solo 18.000. E così parleremo anche in questo caso di genocidio, o bisogna superare il milione quando si tratta di genocidio? Dunque, per le ultime cose, curiosità, il Fatto Quotidiano dedica un paio di pagine alla questione che le guerre oggi le fanno i nerd, cioè addio missili, e retroscena è che dietro l'accordo USA-Iran ci sarebbe l'intelligence statunitense che ha scoperto che non c'era modo di bombardare i siti nucleari iraniani, che sono molto ben protetti dal punto di vista cibernetico, e quindi meglio raggiungere un accordo. Il virus Stuxnet, usato dagli Stati Uniti, ogni giorno nel mondo partono 10 milioni di attacchi cibernetici, soprattutto dalla Cina, eccetera, eccetera. C'è un panorama vasto, ma mi soffermerei un minuto sulla Stampa, che invece dedica un reportage agli hacker rumeni. Eccolo qua. Dunque, l'ho messo. Eccolo qui, pagina 11. Insomma, forse qualcuno si è già accorto che in Romania c'è un know-how notevole. Fra gli hacker romeni, noi ex criminali ora siamo al servizio dello Stato. A Bucarest e Alexandria con i re delle truffe sul web, e dice uno di questi: o vai in galera oppure lavori per il tuo paese. Quindi praticamente il suo paese, cioè la Romania, sta mettendo a frutto le conoscenze per continuare a fare le truffe come stato, chissà. Nella lista dei criminali informatici, il most wanted, i più ricercati dall'FBI, spicca il nome di Nicolae Popescu, nato nella piccola città di Alexandria, a 2 ore di autobus da Bucarest, poco più che trentenne, capelli a spazzola, sguardo intelligente. Popescu, tra le sue imprese, è riuscito a incassare 3 milioni di dollari vendendo centinaia, o forse migliaia, di automobili inesistenti su eBay, perché, insomma, così è molto bravo a rendersi convincente quando è a un computer. E poi, vabbè, tutto il resto di questo reportage di Federico Varese, che è docente di criminologia al Nuffield College di Oxford, dimostra come la Romania sia molto avanti. Pensate, al terzo posto nelle classifiche dei paesi da cui partono gli attacchi informatici, terza posizione assoluta. E uno se lo può aspettare dalla Cina, insomma, potente, grande com'è, ma la piccola Romania. 250.000 le varianti di un virus che cripta i dati del computer colpito. Spesso, per riprendere il controllo del PC, gli utenti pagano dai 200 ai 500 euro di riscatto. È così. Or dunque, per le ultime cose, la stampa purtroppo ci dice che molto probabilmente le 232 ragazze nigeriane sequestrate, quelle che ancora mancano all'appello, probabilmente sono state tutte uccise, gettate in una fossa comune. Questo lo dichiara un ufficiale dell'ONU, Razaid al-Hussein, che hanno trovato una fossa comune nella Bama, dove i governativi hanno riconquistato terreno e quindi forse sono i loro i corpi. Comunque sia, ci sono centinaia di morti fatti da questi amici dell'ISIS. Detto ciò, concluderei con il Fatto Quotidiano, due pagine, una pagina soprattutto molto divertente su le foto dei salotti romani, dove non mancano quasi mai i Bertinottis. Come in un basso rilievo, i coniugi Fausto e Lella Bertinotti posano durante una festa privata. Questo è a corollario di una delle tante foto fatte da Umberto Pizzi, questo, insomma, paparazzo. Lella si ricorda quella volta che in un salotto Lella Bertinottis disse: frequentiamo gente borghese, non temiamo contaminazioni, ma frequentiamo anche gente anonima che non interessa a nessuno. Per esempio, talvolta ci è capitato di andare in un salotto e trovarci Fassino. Buona settimana a tutti.